It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Ciao a tutti e bentornati a una nuova Aperistoria. Se andiamo a tracciare il corso del tempo dell'umanità, noteremo che è scandita da una serie di cose: scoperte, invenzioni, battaglie, guerre, nascite e morti di sovrani, ma è scandito questo tempo anche dalle malattie. Piccole, grandi pandemie che sono passate attraverso l'umanità ne hanno purtroppo molto spesso diminuito il numero, causando molte morti, e poi sono progressivamente scomparse. Malattie che a volte hanno avuto una diffusione quasi globale o quantomeno continentale, a volte invece una diffusione molto più piccola e molto più ristretta. Se andate a cercare tra i libri di medicina, c'è però una malattia che non troverete. Una malattia che pure ha avuto una mortalità praticamente totale, ma anche un ristrettissimo luogo in cui colpire. Quel luogo è Roma, o meglio l'isola Tiberina, una piccola isola che si trova all'interno del Tevere e dove si trova un ospedale, il Fate Bene Fratelli. L'ospedale, che esiste ancora adesso, è sorto nel luogo in cui in antichità esisteva un tempio dedicato a Esculapio, il dio della medicina, e dove ovviamente c'è una lunga tradizione di cure. Bene, tra il 1943, anzi tra il settembre del 1943 e il giugno del 1944, proprio al Fate Bene Fratelli ci fu una piccola epidemia molto molto localizzata di una malattia talmente mortale che tutti coloro che la presero morirono. C'è una particolarità: perché quella malattia non la troverete sui libri di medicina? Perché quel morbo, il morbo K, come veniva chiamato da Giovanni Borromeo, che all'epoca era primario di medicina proprio al Fate Bene Fratelli, il morbo K non esisteva. Era una malattia che era stata completamente inventata solo per salvare ebrei e partigiani dai tedeschi. Facciamo un passo indietro. Siamo nel settembre del 1943. L'8 settembre, come tutti voi sapete, c'è stato l'armistizio che ha portato allo sbandamento delle forze italiane, la calata dei tedeschi che hanno occupato varie zone d'Italia, anche grazie al fatto che i nostri soldati erano stati lasciati completamente senza ordini da un sovrano e da un primo ministro che erano fuggiti verso Brindisi. In questo sbandamento i tedeschi riescono a occupare molte città italiane, tra cui proprio Roma. Una volta occupato Roma, una delle prime cose di cui si occupano i tedeschi è di rastrellare tutti gli ebrei che vi erano a Roma, nel ghetto. Ebrei che ovviamente già a causa delle leggi razziali italiane avevano subito tutta una serie di angherie e che però in qualche modo fino a quel momento erano stati protetti dal rischio di essere deportati. I tedeschi, come se non ci fosse una guerra che stavano perdendo da cercare di ribaltare, una delle prime cose che fanno già nell'ottobre, il 16 ottobre 1943, è proprio rastrellare tutti questi ebrei per portarli verso i campi di concentramento. Alcuni di questi ebrei, già a settembre, ma ancora di più ad ottobre però, avevano trovato un luogo dove potersi salvare, e quel luogo era proprio l'ospedale Fate Bene Fratelli. In realtà al Fate Bene Fratelli già da qualche anno la situazione era abbastanza grigia. Quando erano state emanate le leggi razziali, infatti, tutti gli ebrei, agli ebrei era stato impedito, in Italia questo, non in Germania, era stato impedito di svolgere alcuni lavori. Non potevano ad esempio fare gli insegnanti, e molti furono costretti a rimanere a casa dalle scuole. Non potevano fare però anche i medici, perché erano considerate professioni di prestigio che non potevano essere svolte appunto dagli ebrei. Tra questi medici c'era anche Vittorio Emanuele Soldati, il quale all'epoca faceva il medico ad Ancona e che, costretto a lasciare l'ospedale dove lavorava, era rientrato verso Roma. Qui, grazie all'intercessione dello zio, che era stato un famosissimo fisiopatologo italiano che aveva anche insegnato a Roma, grazie all'intercessione dello zio, era riuscito però, utilizzando ovviamente documenti falsi, a continuare a lavorare al Fatebene Fratelli, grazie alla protezione proprio del primario di medicina Giovanni Borromeo, il quale peraltro era stato allievo dello zio e che aveva accettato di prenderlo con sé, farlo lavorare e ovviamente anche nasconderlo, perché in cambio vi era anche la possibilità di nascondersi dalle angherie dei nazifascisti, nasconderlo e portarlo proprio al Fatebene Fratelli. Quando si seppe, perché ovviamente la cosa in qualche modo circolò nella comunità ebraica, che c'era un ebreo nascosto all'interno del Fatebene Fratelli, alcuni pensarono di potersi salvare in quell'ospedale. E prima alla spicciolata, poi dopo la retata dell'ottobre del 1943, anche in gruppi più grandi iniziarono a presentarsi alle porte dell'ospedale per essere in qualche modo salvati. Addirittura, dato che a poca distanza dal Fatebene Fratelli c'era anche l'ospedale ebraico, alcuni pazienti vennero proprio trasferiti di notte dall'ospedale per farli sfuggire alle grinfie dei nazisti e portati al Fatebene Fratelli. C'era un problema però: come fare a nasconderli? Il primario infatti si rese ben presto conto che solo il fatto di essere un ospedale non li avrebbe protetti, che se i nazisti fossero arrivati e li avessero presi uno per uno, controllato i loro documenti, probabilmente non solo i suoi pazienti sarebbero stati portati via, ma anche lui avrebbe subito la stessa fine proprio per averli voluti nascondere. Serviva quindi un modo per impedire ai nazisti di farli arrivare. Si decise quindi di usare questo stratagemma. Quando i pazienti furono ricoverati, e la cosa fu assolutamente ufficiale, c'erano i registri che riportavano queste persone ricoverate, venne loro fatta diagnosi del cosiddetto morbo K. In realtà era un gioco di parole, perché quella K stava per Kappler, che era il capo della Gestapo a Roma, o più probabilmente per Kesselring, che era il generale che aveva sotto suo controllo l'intero fronte italiano. Era quindi ovviamente una presa in giro dei tedeschi. Ma quel termine, morbo K, rimandava anche al cosiddetto morbo di Koch, che era un altro modo per chiamare la tubercolosi, o come la chiamiamo noi, chiamavamo all'epoca noi in Italia, anche tisi, che è una malattia polmonare, che oggi fortunatamente si cura, ma che all'epoca era incurabile e seppur in lungo tempo portava invariabilmente alla morte. Era ovviamente una malattia di cui tutti avevano paura, soprattutto perché si trasmette, come tante malattie polmonari, attraverso la tosse, stando in un luogo chiuso, e quindi trovarsi a contatto con delle persone malate poteva esporre all'infezione e alla lunga appunto portare alla morte. Quando i tedeschi arrivarono per la prima volta all'ospedale e videro queste persone che erano state lì ricoverate, il primario Borromeo, che peraltro parlava un ottimo tedesco, spiegò loro che le aveva volutamente ricoverate all'interno di questo reparto, da cui non potevano assolutamente uscire e da cui soprattutto i tedeschi non potevano entrare, perché altrimenti si sarebbero anche loro esposti a questa terribile malattia che lui stava studiando e che in qualche modo li avrebbe potuti portare a morte. I tedeschi, in effetti, tornarono più volte per cercare di catturare quegli ebrei, senza darsi pace del fatto che così tante persone potessero in qualche modo sfuggire, ma ogni volta che tornavano si rendevano conto che non solo c'erano sempre nuovi pazienti, a volte non erano ebrei, a volte erano partigiani, ma che invariabilmente tutti questi pazienti, dopo un po' di giorni, settimane passati in ospedale, alla fine morivano, venivano seppelliti e quindi sfuggivano alle loro grinfie. I pazienti in realtà non morivano, ma esisteva una tipografia clandestina che stampava per loro dei nuovi documenti e nel momento in cui si venivano un po' ad allentare la stretta da parte dei nazisti, grazie all'aiuto dei partigiani, questi con i nuovi documenti avevano il permesso e riuscivano in qualche modo a fuggire e a lasciare l'ospedale, riuscendo a scappare alle possibili altre retate. Questi tentativi diventarono però col passare del tempo sempre più difficili, un po' perché i tedeschi iniziarono a non fidarsi più tanto di quello che i medici stavano loro dicendo, anche perché iniziarono a far 2+2 e a capire che stranamente quel morbo colpiva solo al Fatebene Fratelli, tanto che addirittura Borromeo fu costretto a consigliare ai suoi pazienti di continuare a tossire sempre molto forte quando c'era qualcuno di sospetto, proprio per convincerli del fatto di avere una qualche malattia, ma anche perché i tedeschi iniziarono a sospettare che il Fatebene Fratelli non desse solo accoglienza a queste persone, ma che stesse addirittura diventando un piccolo nucleo di resistenza all'interno della stessa Roma. E in effetti era così. perché alcuni dei medici che erano impegnati non solo si occupavano di questi malati di morbo K, ma erano diventati anche medici di molte delle formazioni partigiane della capitale, tra cui ad esempio Adriano Sicini, che all'epoca stava prendendo la laurea in medicina, la prenderà proprio nel 44, e che faceva proprio da collegamento tra le formazioni partigiane e l'ospedale. Formazioni partigiane che addirittura arrivarono a installare una loro radio all'interno dell'ospedale stesso, con i tedeschi che poi fecero una retata e la radio, prima che questi arrivassero, venne buttata direttamente nel Tevere. In questa situazione di grosso caos, probabilmente il più grosso rischio per l'ospedale ci fu circa un mese prima della liberazione, nel maggio del 1944, quando in un'ennesima retata i tedeschi riuscirono a scoprire se ebrei polacchi, che non essendosi resi conto di quello che stava succedendo, si trovavano su un balcone, apparentemente sani, e quindi vennero presi e portati via. Fortunatamente per loro, furono rinchiusi a Regina Coeli, la liberazione arrivò prima che i tedeschi potessero o deportarli o direttamente ucciderli sul posto, come avevano fatto molte altre volte, pensate alle Fosse Ardeatine, e furono salvati proprio un mese dopo, quando Roma venne liberata. Alla fine, fortunatamente per tutti, la quasi totalità di coloro che erano passati attraverso il Fate Bene Fratelli riuscì ad aver salva la vita. Certo, si trattava di poche famiglie, numeri non enormi, ma erano piccole gocce in un mare di dolore veramente molto grande, se pensate che la quasi totalità degli ebrei che furono deportati con i rastrellamenti a Roma non tornarono mai vivi in Italia. Alla fine della guerra, questa storia in qualche modo venne dimenticata. Lo stesso Borromeo morì nel 1961, molto apprezzato come medico, ma senza che quello che aveva fatto in guerra fosse ricordato. Ossicini invece farà carriera politica, giungendo poi anche negli anni 90 addirittura a essere ministro della famiglia, e sarà proprio lui, insieme ad alcuni dei familiari di coloro che erano stati salvati, finalmente negli anni 90 a raccontare per la prima volta quegli avvenimenti, dando così il merito al suo primario del coraggio che aveva avuto, perché ripeto, se fosse stato scoperto probabilmente avrebbero deportato sia lui che la sua famiglia, del coraggio che aveva avuto e delle persone che aveva salvato, tanto che oggi Borromeo è uno tra i giusti tra le nazioni, cioè quelle persone che sono riconosciute dallo Stato di Israele come persone che hanno salvato delle vite umane ebraiche durante la guerra. Prima di chiudere, volevo fare solo un piccolo inciso, legato al fatto che di episodi di questo genere ce ne furono in realtà tanti, magari un po' meno evoluti, meno geniali se vogliamo rispetto al morbo K, ma di colleghi medici che durante la Seconda Guerra Mondiale misero a rischio la loro vita, talvolta la persero anche, per cercare di salvare degli ebrei o dei perseguitati dai regimi nazifascisti, ce ne furono tanti. Vi racconto un secondo piccolo episodio che avvenne in Francia. Non so se qualcuno di voi magari lo conosce, il castello di Chemonceau, che è uno dei tanti castelli della Loira. Quel castello ha una particolarità, si trova letteralmente costruito sopra un fiume e nel corso della Seconda Guerra Mondiale divenne importante perché quel fiume segnava il confine tra la Francia direttamente occupata dai nazisti e la Francia di Vichy, che era collaborazionista ma in cui le regole e soprattutto i controlli erano un po' meno pressanti rispetto alla zona direttamente occupata dai nazisti. Bene, nella Prima Guerra Mondiale e poi anche nella Seconda, quel castello fu utilizzato come un ospedale e venne in particolare utilizzato come un ospedale proprio il lungo salone che sovrasta il ponte. Che cosa facevano i medici di quel castello? Facevano entrare gli ebrei, i perseguitati, dal lato nazista, per così dire, dal lato occupato dai nazisti, progressivamente durante la degenza spostavano i malati sempre più dall'altro lato e alla fine, quando questi erano guariti, li facevano scappare. Questa volta però dal lato di Vichy, dove avevano molte più possibilità di salvarsi. Di storie di questo genere, ripeto, è assolutamente piena la storia ed è bello anche raccontare per vedere come non tutti si piegarono alle logiche naziste, ma ci furono tanti che invece combatterono e salvarono delle vite. E come si dice, ed è una frase secondo me bellissima, chi salva anche solo una vita umana, in realtà in qualche modo, ha salvato tutta l'umanità e anche un po' la sua di umanità. Ad ogni modo, io mi fermo qua. Vi dico una cosa, quando ho finito tutte le ricerche per la pillola, stavo per girarle, mi sono reso conto, perché poi per cercare di vedere se c'erano altre informazioni, ho digitato anche su Google, che un po' di mesi fa anche Matteo di Vanilla Magazine ha fatto un video su questo stesso argomento. Io come sempre non l'ho ancora visto, perché non voglio evitare poi di raccontare allo stesso modo, e se non lo vedo sono, è meglio, ma vi consiglio di andarlo a vedere, ve lo metto in descrizione perché sono sicuro che sarà sicuramente bellissimo e magari riuscite anche ad approfondire altre cose su cui io non mi sono fermato. Intanto vado a vederlo anch'io. Quindi, visto che siamo a Roma, per brindare non c'è niente di meglio di un buon vino dei Castelli Romani. Alla vostra salute e alla salute di tutti i medici, insegnanti, quale che fosse la loro professione, che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno fatto la scelta giusta. A presto, ciao ciao!
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.